La riconciliazione vera avviene soltanto quando io ho la forza morale di mettere in secondo piano i miei tempi, le mie modalità, e mi chiedo, sto a guardare, ecco l'accettazione, accetto le modalità e i tempi dell'altro. Quindi un rapporto diventa sano nella misura in cui tutte e due le persone che sono nel rapporto hanno la capacità, in chiave di riconciliazione, che c'è sempre da fare, perché i disaccordi sono tanti, essere sempre più capaci, in chiave di riconciliazione, di volere le modalità dell'altro. Io adesso avrei voglia di fare, di pacificarmi con l'altro, ma vedo che l'altro ha bisogno di godersi la sua arrabbiata, forse per ancora un giorno intero. Aspetto un giorno intero. Gli concedo di godersi l'arrabbiata. Perché in fondo cos'è una bella arrabbiata? È goduria spirituale, è goduria animica. Ma... beh, non è vero? Ho detto qualcosa di sbagliato? Ma la goduria va bene, eh? Io ce n'ho tanta, me la godo. Voi non ce n'avete? Ma un'arrabbiata è goduria animica. Nessuno si arrabbia se non gode di arrabbiarsi. L'arrabbiatura. Ah, ho capito, era l'italiano che vi dava fastidio. Vi siete arrabbiati? Ogni arrabbiatura è una goduria animica. Ci siamo o non ci siamo? E va bene, no? Se uno vuole godersi per 3 giorni in più, devo stare attento a non portargli via ciò di cui ha bisogno. Perché se non è capace di riconciliarsi un giorno prima, devo stare attento che questa forzatura renderà il rapporto notevolmente più difficile. Accettare addirittura nella riconciliazione le modalità che vanno bene per l'altro. Questo è un livello di accettazione naturalmente molto grande. Ma il karma è fatto apposta, la conoscenza reciproca è fatta apposta per sapere, ci conosciamo così bene che io so quando sei pronto. Poi arriva il punto in cui l'altro adesso vorrebbe veramente riconciliarsi. Adesso è venuto voglia all'altro di aspettare 3 giorni per fargliela pagare. E nel frattempo il primo lo manda a farsi benedire. Cosa sorge in base alla conoscenza del karma in quanto capacità approfondita di accettazione? Ora vengo ad alcune riflessioni più generali e anche, se volete, un pochino più profonde. Se sono convinto che ciascuno di noi è avvolto da forze karmiche che ci portano, che sono tutte positive, che ci portano incontro le possibilità evolutive scelte dall'io superiore di ciascuno, allora l'accettazione di sé consiste nel sapere e nell'essere convinti del fatto che il mio karma è sempre ciò che c'è di meglio per me. Questa è l'accettazione di sé, il convincimento che ciò che il mio karma mi porta incontro, quindi anche le persone che mi porta incontro, sono tutte state scelte dal mio io superiore. Se ho il convincimento che tutto ciò che mi viene incontro è sempre la provocazione migliore che ci sia per me a crescere ulteriormente, vivo nell'accettazione assoluta. E se incontro una persona del tutto impossibile, mi godo una persona del tutto impossibile, sapendo che non ce n'è nessuna migliore in questo momento per me, altrimenti ne avrei incontrata un'altra. Come si gode una persona impossibile? Lasciandola essere impossibile? Molto semplice. È un problema? No? È un problema solo se non l'accetto. Se invece godo che sia impossibile, va tutto bene, non c'è nessun problema. Direte, ma lui dovrebbe fare qualcosa per diventare un po' meno impossibile. Affari suoi. L'accettazione dell'altro è il convincimento che il karma dell'altro, e io faccio parte del karma dell'altro, gli porta incontro sempre ciò che è meglio per lui. Quindi qualsiasi cosa l'altro stia facendo, che stia passando una malattia, che abbia un periodo di gioia o che abbia un periodo di depressione, che sia alle prese con la depressione, che abbia voglia di stare più vicino a me o che abbia voglia di stare più lontano da me, qualsiasi cosa sia ora presente nel suo karma, io so che il karma gli porta incontro sempre ciò che il suo io superiore ha voluto come provocazione migliore a continuare a crescere, e quindi lo accetto. Il suo karma vuole ora che io gli stia più distante, gli sto più distante. Il suo karma vuole ora che io gli stia più vicino, gli sto più vicino. Ma io non ho voglia di stargli più distante, allora il problema è da parte mia. Ora nell'incontro avviene, l'incontro è naturalmente un frammento di karma importantissimo per tutti e due. Ciò che l'altro è con me e ciò che l'altro è dentro di me è sempre il meglio per me e per lui. E ciò che io sono per l'altro, ciò che io sono dentro all'altro è sempre il meglio per lui. In altre parole, il convincimento del vigere del karma è il convincimento che ognuno di noi è sempre inserito nelle condizioni migliori per favorire la sua evoluzione successiva. L'accettazione incondizionata è il convincimento che tutto va bene, così com'è, basta che io ne faccia il meglio. E se ci riflettete vedrete che non sarete in grado di dire di nulla che non va bene così com'è. Forse possiamo fare questo esercizio dopo nella conversazione. Provate a pensare qualcosa che non va bene così com'è e io ve lo smonterò, vi dimostrerò che va bene così com'è, nel senso che è sempre possibile farne il meglio. E allora va bene, il problema è che noi vogliamo qualcosa d'altro, che non sarebbe meglio, altrimenti ce l'avremmo. È un pensiero estremamente liberante questo di sapere, ma non è un cavillo psicologico, è una realtà oggettiva, di entrare in questa ottica che io, tutti noi, ogni essere umano, è inserito nell'insieme di forze karmiche tutte positive. Basta che lui veda questa positività e la viva, la esperisca e quindi ne faccia il meglio. L'accettazione in base al karma, in base alla consapevolezza del karma, mi fa dire tutte le posizioni umane fanno parte del cammino di ogni essere umano. Quindi vanno tutte bene, compresa la posizione di Giuda, compresa la posizione di Caino. Ognuno di noi deve passare per la posizione di Giuda, deve passare per la posizione di Caino, in modi diversi. Quindi possiamo dire noi che non va bene, che c'è qualcosa di negativo essere nella posizione di Giuda, per esempio, no? Il Cristo come accetta la posizione di Giuda? Gli dice, guarda che non va bene essere in questa posizione, no? Gli dice, cerca di farne il meglio. C'è una frase nel Vangelo, viene tradotta, ciò che devi fare fallo presto, ma in greco significa non restare troppo a lungo in questa posizione, risolvila il più presto possibile in chiave positiva. E risolvere in chiave positiva significa superare questo punto infimo dell'evoluzione al quale bisogna arrivare per poter poi invertire la direzione di marcia. L'accettazione in chiave di karma è il convincimento che tutte le situazioni umane sono passibili di risoluzione in chiave positiva e quindi vanno tutte bene. Se qualcuno di voi sta pensando a casi estremi come Hitler, potremmo fare anche questo esercizio poi, nella conversazione. Adesso mi porterebbe troppo lontano. Non c'è nulla nell'altro che io non sia già stato o che io non sarò. Tutte le posizioni hanno un senso positivo e possono essere vissute positivamente. Ciò che manca a lui è ciò che io gli ho sottratto per avvalermene io stesso. Cos'è che manca all'altro se lui fa parte del mio karma? Una persona fa parte del mio karma e io noto che gli manca qualcosa. Chi gliel'ha portato via? Io? Per quale motivo questa mancanza si evidenzia nel rapporto con me? Perché ha a che fare con me? Quindi è chiaro che io mi sono avvalso di possibilità evolutive sottraendole a lui. E non si possono dare tutte le possibilità evolutive contemporaneamente a tutti, bisogna distribuirle. Quindi le possibilità evolutive che ho afferrato, che ho acchiappato io, le ho tolte a lui. E perciò mi viene incontro con la sua lacuna nel desiderio che io gli restituisca. Quindi i buchi dell'altro mi portano incontro quello che io gli ho portato via per evolvere me stesso. E perché l'ho fatto? Per potergli restituire quello che lui mi ha dato. Un esempio che ho portato in uno dei miei libri. Supponiamo che ci sia un maestro adesso nell'umanità che è, oggettivamente parlando, il migliore dei maestri. Qualcuno sarà un genio di pedagogia, un genio assoluto di pedagogia. Quanti bambini si possono avvalere di questo maestro? Una ventina, una trentina, e tutti gli altri devono rinunciarci? Nella vita successiva questi 20 bambini incontreranno altri esseri umani che gli diranno: però l'altra volta te lo sei preso tu il maestro migliore, adesso ridammi un pochino tutto quello che hai imparato da quel bravo maestro. Il karma è, come dire, la gestione dell'equa distribuzione delle forze dell'umanità. Ci sono delle sperequazioni e per ogni sperequazione bisogna che ci sia poi la equa distribuzione. E il karma serve a darci la possibilità di ridare, di far rifluire verso gli altri tutte le possibilità evolutive che da prima abbiamo preso per noi stessi. Quindi vedete che tutto viene risolto in chiave di positività. Ecco l'accettazione, accettare, vedere sempre il lato positivo e quindi siamo in grado di accettare tutto. L'esercizio di pensiero sarebbe di cercare di dimostrare che qualcosa è intrinsecamente negativo e vedrete che non ci riuscirete. Non riuscirete mai a dimostrare che qualcosa è intrinsecamente negativo. Quando io vedo qualcosa di intrinsecamente negativo è sempre perché ho non ho visto, ho ignorato il lato di positività. Quindi la negatività è sempre una svista, è un peccato di omissione del pensiero. È una incapacità di vedere il lato positivo delle cose, ma il lato positivo c'è in ogni cosa. Qual è la positività dei difetti, per esempio, dell'altro? Supponiamo che si venga confrontati con i difetti dell'altro, ma anche l'altro viene confrontato con i miei difetti. C'è una bellissima parola in italiano per indicare i difetti, sono le mancanze. Le mancanze sono qualcosa, no? È solo qualcosa che manca. Perciò le chiamiamo mancanze. Se è qualcosa che manca, basta riempire il buco e tutto va bene. Vedete che il linguaggio, il genio della lingua, ci fa capire che è errato vedere la negatività come qualcosa. La negatività è ciò che ci manca. Se ce lo metto va tutto bene. Quindi le mancanze è ciò che ancora mi manca. Ma che bello che c'è ancora tanto che mi manca, altrimenti non avrei più nulla da fare. Quindi le mie mancanze è ciò che ancora mi manca affinché io abbia la possibilità di acquisire cose sempre nuove. Quindi ciò che ho già acquisito è positivo perché c'è e ciò che ancora manca è positivo perché lo posso fare. Sono le possibilità evolutive. Ciò che mi manca sono le mie possibilità evolutive. Se non mi mancasse nulla la vita sarebbe veramente noiosa. E il genio della parola ci fa parlare di mancanze. L'accettazione è lo sguardo dell'amore, se volete, che guarda ai difetti, alle mancanze, come possibilità evolutive. Ciò che ci manca è proprio tutto ciò che ci possiamo ancora conquistare, che ci resta ancora da conquistare. E il tempo c'è, le forze ci sono, la possibilità c'è e la gioia ci può essere di farlo. Tutta positività. Quando è che si vedono i difetti in chiave negativa? Quando si è pigri? Quando non ci si vuole rimboccare le maniche per fare ciò che manca? Il fondamento ultimo dell'accettazione è ciò che Rudolf Steiner chiama l'individualismo etico. io posso accettare veramente l'altro solo nella misura in cui supero lo stadio di coscienza infantile dell'umanità, dove c'erano delle leggi morali generalizzate e dove c'era l'aspettativa che ognuno di noi fosse un esecutore di leggi morali, di comandamenti morali generalizzati. Vi dicevo prima, ciò che vale per tutti a questo livello evolutivo è soltanto la base, le condizioni. Ora si tratta di individualizzare ciò che è bene. E ciò che è individuale va aggiunto liberamente. Accettare l'altro significa lasciarsi sorprendere sempre di nuovo da ciò che l'altro produce in chiave di pensieri, di conoscenza, in chiave di arte, in chiave di religione, in modi del tutto individuali. Accettare l'altro significa finirla una volta per sempre, per tutte, di prescrivergli ciò che deve fare. Perché lo deve sapere lui, soltanto lui lo può sapere. Accettare l'altro significa lasciarsi sorprendere sempre di nuovo da quello che sorge dall'essere creativo dell'altro. Per esempio, il modo suo, il modo dell'altro o il modo mio di rapportarsi col mondo spirituale, il modo del tutto individuale di imbastire i rapporti umani, il modo del tutto individuale di rapportarsi agli animali, alle piante, ai minerali, alla terra, alla natura. Sono tutti mondi infiniti dove ciascuno di noi è chiamato a individualizzarsi, a esprimere la sua individualità assoluta, del tutto diversa da ogni altra individualità. Accettare l'altro significa non sopportare che l'altro sia come me. Quindi la somma della non accettazione è l'aspettarsi che l'altro sia come me. Perché allora accetto soltanto me stesso nell'altro e non lui nella sua diversità, nella sua unicità. A questo punto vorrei terminare accennando, però per sommi capi, per non diventare troppo lungo, 4 gradini di evoluzione dell'accettazione, che sono poi 4 gradini futuri, e secondo Rudolf Steiner questi 4 gradini abbracceranno vari millenni futuri. Sono 4 gradini del diventare membri gli uni degli altri. Quando si parla di costruire il corpo mistico dell'umanità, di spiritualizzazione dell'umanità, ci si lamenta sempre che questi concetti sono troppo astratti, perché descrivono stadi evolutivi troppo diversi da quello che abbiamo oggi. Consideriamo questi 4 passi, che io cercherò di descrivervi un pochino, come un tentativo della scienza dello spirito, in chiave di karma, di evoluzione dell'umanità, che richiede più di una vita terrena, un tentativo di concretizzare il modo in cui noi diventiamo membri gli uni degli altri. Il primo grande passo per costruire la positività assoluta di questo organismo unitario spirituale dell'umanità è la percezione dell'altro. Però ora aggiungiamo dei risvolti specificamente esoterici, se volete, quindi di un certo approfondimento di leggi evolutive specifiche. Mi esercito nell'incontro con l'altro a vedere nella fisionomia dell'altro un'immagine del suo essere spirituale e eterno. In altre parole, non mi fermo più all'apparenza esteriore. L'apparenza esteriore mi diventa trasparente come una specie di foto, come un negativo, e mi fa risalire al suo essere spirituale eterno. Incontro il suo spirito in questo modo, tra tanti, di esprimersi. La fisionomia dell'altro è un modo tra tanti di esprimersi. Nell'ultima vita si è espresso con un'altra corporeità, si è espresso in un altro modo. Io adesso ho, nell'incontro con l'altro, uno dei suoi modi fondamentali di esprimersi, quindi un'immagine fondamentale del suo essere, e attraverso questa immagine io colgo caratteri fondamentali, tratti fondamentali, eterni, indelebili del suo essere spirituale. Rudolf Steiner aggiunge, nella misura in cui la contemplazione della fisionomia dell'altro diventa lo strumento della contemplazione dell'io eterno spirituale dell'altro, per cui c'è nell'incontro la consapevolezza religiosa di avere a che fare con un io spirituale eterno, nella misura in cui questo avviene, sorgerà nell'incontro un'esperienza di calore. L'un essere umano mi fa vivere un'esperienza di caldo, l'altro mi fa vivere un'esperienza di freddo, e un terzo tipo di esseri umani non mi sono né caldi né freddi. Cosa significa dove c'è un'esperienza di calore a livello eterico adesso? Questo è il trapasso tra il vivere il rapporto a livello puramente fisico e cominciare a viverlo a livello sovrasensibile. Ecco perché c'è bisogno del congiungimento con l'essere spirituale. Dove ho un sentimento eterico di calore significa che vivo la positività del nostro rapporto, nel senso che tu verso di me e io verso di te ci siamo portati incontro e ci stiamo portando incontro degli impulsi positivi. Dove c'è un'esperienza di freddo, di raffreddamento, si tratta dell'altra polarità, di un rapporto difficile, di un rapporto dove deve venire un compenso di cose che ci siamo sottratti a vicenda. Invece il rapporto più difficile di tutti è dove l'altro non mi fa né caldo né freddo, significa che nel passato ci eravamo indifferenti a vicenda, ci siamo evitati a vicenda. Quindi non ci siamo procurati né gioia né dolore perché ci siamo evitati. E se ci siamo ignorati ed evitati, c'è a maggior ragione un compito ancora più forte di rimembrarci, di entrare l'uno dentro all'altro. Dove c'è un'esperienza di caldo e dove c'è un'esperienza di freddo, si è già dentro l'uno all'altro. Dove invece l'altro non mi procura né caldo né freddo, c'è il compito proprio di entrare, di cominciare ad entrare l'uno dentro all'altro. Secondo gradino del diventare uno tra gli esseri umani avviene attraverso la parola, attraverso il linguaggio. Non più la fisionomia, ma adesso questo elemento molto più vivente, molto più vivace, molto più in metamorfosi e in cambiamento, che è il modo di sprigionare dell'altro, il suo modo di sprigionare la sua interiorità e di riversarla verso l'esterno e di comunicarla. Questo secondo gradino lo possiamo vivere soltanto nella misura in cui superiamo una volta per sempre la fissazione sul che cosa l'altro dice. Il contenuto intellettuale astratto di ciò che una persona dice è la cosa meno importante che ci sia. E perché? Perché i contenuti sono gli stessi per tutti. Un grande gradino di evoluzione, di accettazione reciproca e quindi di consapevolezza dei misteri del karma avverrà quando nel parlare noi facciamo attenzione al modo in cui l'altro parla, al tipo di animo che si esprime nelle parole e nel modo di parlare, e il contenuto diventa del tutto secondario. Tantissime volte Rudolf Steiner ha fatto notare che due persone possono dire la stessa cosa, portavo volentieri l'esempio di Woodrow Wilson e di Hermann Grimm, libri interi, conferenze intere, dove ci sono tante frasi che sono uguali nell'uno e nell'altro, ma l'esperienza karmica è del tutto diversa. E cosa si esprime nel come, nel modo del linguaggio? Si esprime il rapporto, si esprime l'anima dell'altro nel suo rapporto, adesso non soltanto come essere spirituale, come io spirituale umano, ma nel suo rapporto con gli angeli, con gli arcangeli e con i principati. In altre parole, ci sono due modi fondamentali di parlare. C'è un modo di parlare che è intriso di automatismo, dove colui che parla, il rapporto di colui che parla con lo spirito, con il genio o con l'antigenio del popolo, è un rapporto di possedimento. Più il nostro linguaggio diventa automatico, meno siamo noi in quanto esseri umani a vivere dentro il linguaggio e più veniamo posseduti e afferrati da elementi extraumani. Nel modo di parlare dell'altro mi viene incontro il suo rapporto di libertà interiore o di essere posseduto nei confronti del suo angelo custode, nei confronti del suo io superiore, se è un vero io superiore oppure se è un demone che lo possiede. E questo, questa esperienza non fa più sorgere in noi un'esperienza di calore, ma un'esperienza di colore. Sorge proprio anche a livello immaginativo nel modo di vivere il linguaggio, la comunicazione dell'altro e nel suo modo di esprimere, sorgono qualità di colori, una qualità di rosso, una qualità di blu, una qualità di giallo, una qualità di verde. E questa qualità di colore mi porta incontro il carattere fondamentale dell'anima dell'altro. In altre parole, il primo passo, nel primo passo si tratta di percepire, di vedere, di guardare l'altro, lo spirito dell'altro in quanto reso percepibile nella sua fisionomia. Il secondo gradino, nel secondo gradino si tratta di capire e di vivere l'anima dell'altro attraverso, venendo esposti al suo modo di parlare, più o meno libero, più o meno posseduto, meccanizzato, automatizzato. Terzo gradino, verrà un tempo, e l'umanità è ancora abbastanza lontana, però possiamo perlomeno conoscitivamente già un po' anticipare questi tempi, cominceremo a vivere dentro di noi i sentimenti dell'altro. I sentimenti reali dell'altro cominceranno a influire sul nostro sistema respiratorio. Quindi non in chiave di calore, non in chiave di colore, ma se volete in chiave di l'una persona ci fa accelerare il respiro, ma proprio realmente, l'altra persona ci fa rallentare il respiro. E un terzo tipo di persona ci fa respirare armonicamente. Il sentimento dell'altro influisce direttamente sul mio respiro fisico, non soltanto quello metafisico. Pensate quali livelli di comunione, quali livelli di interazione del diventare membri gli uni degli altri si prospettano. L'un essere umano accelera il mio respiro, l'altro lo rallenta. I suoi sentimenti sono la causa di questo operare sul mio respiro. E l'ultimo gradino che voglio solo accennare, e le conseguenze naturalmente le può cominciare a lavorarci in chiave di pensiero ognuno, gli impulsi volitivi dell'altro, adesso non più il sentimento, nella parola c'era il mondo dei suoi pensieri, poi il mondo dei suoi sentimenti influisce sul mio respiro, adesso le sue volizioni, gli intenti, i progetti di vita che lui ha nel suo io superiore. Quindi la sua volontà, i suoi impulsi volitivi agiscono sul mio metabolismo. In altre parole, essere esposto all'altro è il vivere dentro di me ciò che lui vuole, addirittura ciò che lui vorrebbe fare insieme con me e ciò per cui lui fa appello alla mia volontà, in modo che io possa collaborare con lui per raggiungere ciò che può raggiungere unicamente con me. Agisce in me in un modo analogo al mangiare e al digerire. In altre parole, influisce direttamente sulla compagine fisica, metabolica del mio essere, della mia realtà corporea. Dove abbiamo noi nel linguaggio già delle anticipazioni a livello del genio della lingua? Quando diciamo quello lì non lo posso proprio digerire. Da dove viene questa inventata? Vedete che questa espressione sta a dire che c'è un tipo di rapporto dove io digerisco veramente l'altro, a livelli ora del tutto inconsci, ma che diventeranno consci, e c'è un altro tipo di rapporto dove io digerisco realmente l'altro. In altre parole, ciò che ci siamo riproposti di volere insieme, di realizzare insieme, decide per te e per me insieme del benessere e del malessere fisico, della robustezza o della fiacchezza della corporeità. La volontà comune, o perlomeno la volontà dell'altro, concorre direttamente alla mia forza vitale, alla forza fisica del mio essere, non meno del nutrimento fisico. In altre parole, la volontà dell'io superiore sostituisce sempre di più il nutrimento fisico, perché la corporeità si spiritualizza sempre di più, e spiritualizzandosi sempre di più noi diventiamo realmente membri gli uni degli altri, entrando dentro alla volontà l'uno dell'altro. Ciò che tu vuoi per me, non nel tuo io inferiore, ma nel tuo io superiore, è sempre il meglio per me, e perciò lo voglio anch'io. E abbiamo una volontà sola, e quindi ci rafforziamo a vicenda, ci costruiamo a vicenda, e questo rafforzarci a vicenda agisce nell'interità della corporeità non meno in modo corroborante quanto il mangiare fisico, il ricostituire le forze fisiche in chiave di digestione, di nutrimento e di digestione. È prevista una pausa? Breve, italiana? No. Allora, tocca a voi adesso. Puoi aspettare un attimo? Che vediamo un po' di decidere insieme il tema.
Sulla fedeltà nell'incontro si è parlato, e per quanto riguarda invece il problema della gelosia, quindi di questa patologia che possiamo vedere raffigurata bene, per esempio, come controimmagine del Tristano e Isotta con Otello e Desdemona.
Quindi vorresti che esprimiamo alcuni pensieri sulla gelosia. Ho capito bene? La gelosia è la difficoltà di accettare che io non posso mai essere tutto per l'altro. Nessuno, come persona singola, può essere tutto per l'altro, perché l'altro ha sempre nel suo karma una pluralità di rapporti karmici rilevanti, importanti. Ora, il fatto che ciascuno di noi trovi difficoltà ad accettare questo, va bene? Basta che se ne renda conto, e basta che sappia che questa gelosia, cioè questa difficoltà ad accettare che l'altro, che il mio compagno, ha anche altre persone importanti, questa difficoltà è un compito per lavorarci. Se io ho l'intento di lavorarci, ogni volta che mi ritrovo a essere geloso, so di dover lavorare su me stesso. Quindi il problema non è essere gelosi, il problema è di credere di aver ragione quando si è gelosi. Essere gelosi va bene. Quando invece si crede di aver ragione, allora si smette di lavorare la propria gelosia e si pretende dall'altro che sbaragli tutti gli altri rapporti, che è una cosa assurda, perché nessuno di noi lo vuol fare per se stesso. Quindi la gelosia è un compito evolutivo di lavoro su se stessi. Perché in fondo, adesso esprimiamola in senso opposto, se io so di non poter essere tutto per l'altro, e se amo veramente l'altro, dovrei gioire del fatto che l'altro ha la possibilità di trovare in altri ciò che io non gli può dare, se lo amo veramente. Ho paura che mi scappi via? Allora l'ho già perso. Quando io ho paura che l'altro mi scappi via, l'ho già perso. Perché la paura è il termine del rapporto. è il termine del rapporto, è la fine. Perché io comincio a pensare di non essere buono abbastanza per l'altro. La paura è, ho paura che l'altro non sia più interessato a me. In altre parole, la paura è la dichiarazione fatta all'altro, tu non mi ami. E questo è proprio la cartella che lo fa andare via. Tu pensi che io non ti amo? Va bene, allora me ne vado. Se io invece dico all'altro, io lo so che tu mi vuoi bene e lo so che non vuoi andare via, allora sono contento che tu trovi in altri ciò che io non ti posso dare. Fermo restando naturalmente la legge fondamentale del corporeo, come dicevo, che contiene per natura il mistero dell'esclusività. Questo pomeriggio dicevo che l'elemento femminile è più in grado di apprezzare l'elemento spirituale perché lo cerca con le forze dell'anima, quindi non può vivere senza una pluralità di rapporti che adesso chiamo spirituali, tra virgolette, mentre l'elemento maschile, proprio perché va cercando maggiormente una pluralità a livello materiale, perché è materialista, il grande problema dei rapporti è proprio il maschile che non cerca, che non ha sufficientemente il desiderio di una pluralità di fecondazione a livello dello spirito, dell'anima che cerca lo spirito. Un rapporto tra due persone è massimamente forte quando nessuno dei due ha paura che l'altro vada via. Oppure potremmo dedicare alcuni pensieri a questa domanda. Come sorge la paura che l'altro mi lasci? Come sorge questa paura? Quant'è che ho paura? Perché ho paura che l'altro mi lasci? Vuole qualcuno provare ad esprimere alcuni pensieri su questa domanda molto importante? In che modo e perché sorge la paura che l'altro mi lasci? Non si fida nessuno? Chi ce l'ha il microfono? Sì, questo.
Si può fare un'altra domanda? O?
Lei voleva dire qualcosa su questa domanda? Prego.
Ma secondo me la paura che l'altro ci lasci viene quando si ha una mancanza di amore per se stessi e una mancanza di sicurezza in se stessi, mi pare.
E cos'è la sicurezza in se stessi?
Cioè sapere basarsi su di sé, accettarsi e non avere bisogno per stare in piedi del giudizio dell'altro.
Ah, ecco, quindi non avere bisogno dell'altro. La paura che l'altro mi lasci finisce quando io non ho più bisogno dell'altro. Io non ho paura che l'altro mi lasci quando gli dico, guarda che se vuoi lasciarmi puoi andare, non ho bisogno di te. L'amore vero comincia quando non si ha bisogno dell'altro. Perché finché ho bisogno dell'altro, e va bene, io non è che sto dicendo dobbiamo finire di avere bisogno, ma finché io ho bisogno dell'altro, che cosa amo? Amo il mio bisogno? È molto semplice la cosa. Quindi ama massimamente colui che è in grado di dire la porta è aperta, quando vuoi andare vai. E la cosa strabiliante è che quando una persona, pensateci veramente, introspettivamente, quando una persona vi dice veramente, sinceramente, guarda che quando vuoi andare puoi andare, qual è la reazione? Quella persona lì non la volete mai mollare? Non la vuol mollare nessuno? Perché restare in base alle catene non piace a nessuno, ma restare quando io sono libero di andare piace a tutti, perché sono sempre libero di andare e perciò piace restare. Direte, ma tu chiedi molto. La conduzione divina ci chiede addirittura ci ritiene capaci di diventare esseri divini.